Ehi, hey Vince, la conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani? E a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene.
La conosco, sì, ma non c'era un rabbino?
Sembriamo noi nello sprofondo dove siamo, fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta, è l'atterraggio.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poirot-Gors
e Nicola Monio.
Cari ascoltatrici ed ascoltatori, l'odio, la N di Matteo Kassovitz ad aprire questa puntata che sarà dedicata a una storia di cui speriamo che l'atterraggio sarà felice stasera. Quindi oggi parleremo di centri di aggregazione giovanili e in particolare del punto e virgola.
Nella scorsa puntata abbiamo ospitato Stefania Colla per parlare di teatro e anche noi ci uniamo al resto di Radio Popolare nell'invitarvi ad abbonarvi. Sostenete Radio Popolare, sostenete anche Basse Frequenze.
E stasera con noi abbiamo il piacere di avere Carlo Badini, educatore che ha lavorato in passato al Punto e Virgola, quindi centro di aggregazione giovanile che si trova in via Nina Bixio in Porta Venezia, e Arianna Buasso, giovane volontaria. Prima di intervistarli ascoltiamo un podcast realizzato dai ragazzi del Punto e Virgola che raccontiamo la storia di questo posto.
Ciao a tutti,
siamo i ragazzi del Punto e Virgola
e stasera
vi presentiamo la puntata Porta un fiore per il punto.
Vengo al Punto e Virgola da quasi un anno e mezzo, come una seconda casa fuori, dove se trovo le persone meravigliose, persone collaborati, simpatici con me.
Allora, per me rappresenta quella che io vorrei chiamare una casa, oltre a quella che ho già, dove ci sono i miei genitori e le mie cose. Alla fine qui dentro ci ho passato veramente tanto tempo e sono successe veramente tante cose che per me sono importanti. La diversità, secondo me, è il punto forte di questo luogo e ce ne si rende conto solamente quando tutto questo sta finendo. Ed è triste, però mi sono accorta che aver avuto una formazione in un luogo multiculturale mi porta adesso ad avere delle idee diverse, delle idee giuste, delle idee di condivisione che probabilmente non avrei avuto.
Per la prima volta non venivo giudicato per quel che ero, nel senso che tipo io in prima, in seconda, in terza media, anche tuttora, tipo non ho un buon rapporto con i miei compagni, però quando venivo qua almeno sapevo che c'era gente che mi capiva e che non mi giudicavo se ero egiziano o meno per la religione che praticavo, e quindi questa cosa mi è piaciuta moltissimo, nel senso perché per loro eravamo tutti uguali.
Mi piace conoscere anche le persone più con mentalità diversa dalle mie. Generalmente io ho sempre avuto amici italiani, ho sempre stato più a contatto con persone italiane. Il fatto di anche entrare in contatto con culture diverse, ragazzi di origine, dalle più disparate origini, mi ha aiutato a capire realtà che magari vedo solo al telegiornale, ma che non ho mai vissuto, diciamo, di mano, cioè proprio dal vivo, toccando mano.
Mi mancherà tantissimo, perché ormai il lunedì pomeriggio e il martedì pomeriggio erano i giorni del Punto e Virgola. Cerchi di aiutare i ragazzi a risolvere i problemi scolastici, a fare i compiti che a volte non sanno tanto bene da che parte prenderli, e il fatto di poter dare una mano dei ragazzi, adolescenti e preadolescenti, è qualcosa che, insomma, ti riempie la giornata e che, ripeto, mancherà tanto.
In questo posto sono maturata molto e le persone mi hanno aiutato a crescere. Sono veramente legata a questo posto perché mi ricordo che magari un po' di tempo fa, quando soffrivo di bullismo, comunque stavo abbastanza male, io venivo qua ed ero felice, cioè mi piace veramente tanto, sono molto legata io a questo posto, ho un sacco di ricordi, fin da quando, da 4 anni che passo ogni pomeriggio in questo posto, e non solo i pomeriggi normali ma anche in estate, sempre qui, e anche perché offre molte opportunità e mi piace molto.
Mi è cambiato, nel senso, adesso parlo di più, comunque con le persone di più, faccio amici di più, che prima ero una persona troppo timida, ero troppo chiuso, e adesso sono veramente spedito a conoscere più nuove persone, più nuove esperienze che da prima.
Voglio ringraziare gli educatori e i volontari che nello studio mi hanno davvero aiutato tanto. Infatti prendo sempre bei voti a scuola perché qua vado a studiare, e che mi è dispiaciuto che, cioè mi dispiace davvero un botto che chiude un posto così prezioso per tutti noi.
E lasciando perdere i compiti e lo studio e tutto, ti aiutano, cioè se tipo hai qualche problema tu vieni qui e loro ti aiutano a risolverlo. Cioè i educatori ti aiutano a risolverlo. Lo stare insieme tutti senza esprimere ciò che si pensa, senza aver paura di essere giudicati.
Vengo qui 3 pomeriggi alla settimana, ma dedico volentieri il tempo a loro perché ho questo scambio, questo ritorno. Cioè se io gli spiego come fare i compiti, gli racconto qualcosa su qualsiasi materia, ma loro mi tengono sveglia, allenata, la mente fresca, come si suol dire, tanta roba. Cioè è veramente uno scambio. A me è sempre piaciuto stare con i ragazzi, con i giovani. Ho avuto una figlia sola e per me una è stata poco, diciamo che ne avrei voluti di più di figli. E mi sono trovata sempre bene con i ragazzi, tant'è vero che con loro mi sono riscoperta a fare la mamma, a dargli consigli, a fare la sorella, perché c'è chi si confida, chi ha dei problemi, chi mi racconta sulle sue storie. Però mi trovo bene perché gioco anche con loro a calcetta. Quindi
qui, oltre alla possibilità di fare i compiti, ci sono tante altre attività importantissime per dei ragazzi. Prima di tutto imparare a stare insieme agli altri senza disturbarli, senza eccedere, insomma, nelle manifestazioni che a volte sono troppo vivaci. Imparare che per stare insieme bisogna essere capaci di moderarsi e di tollerare gli altri.
Mi ha aiutato a stringere nuove amicizie, e soprattutto in matematica, perché ero un cane, lo sono anche adesso, però questi sono dettagli. E però mi ha aiutato a essere promosso e a rispettare meglio gli altri e cose varie così. Cioè nei momenti più difficili, quando tipo soffrivo, c'era sempre qualcuno che era disposto ad aiutarmi.
Mercoledì e venerdì, piace perché quando arrivi conosci tutti, che mi aiuti a fare cosa, mi aiuti sul tutto. Questo posto che voglio tanto bene, che anche gli altri non vogliamo chiudere. Se questo posto si chiude, allora dove andiamo allora?
Se non avessi un punto di riferimento come un centro di aggregazione, cioè avresti l'opportunità di frequentare altre attività, di iscriverti a dei corsi? O...
Non penso, perché ad esempio io non è che sono messa in una situazione economica molto alta, quindi penso di no. Invece il punto sì, anche perché offre delle cose molto interessanti, mi piacciono tanto. Allora, penso che la cosa che più mi sia piaciuta è stata danza, che abbiamo fatto coreografie, giorni di prove, mi appassionava tanto, mi è piaciuto tantissimo.
Ogni anno facciamo con il punto il treno della memoria, e secondo me è un'esperienza fantastica che cambia totalmente poi le persone che ne fanno parte, cambia totalmente sotto tutti gli aspetti e le fanno maturare completamente.
Il treno della memoria viene organizzato appunto da diversi centri di aggregazione giovanili in giro per l'Italia, appunto, ed è organizzato da questi centri, dura all'incirca una settimana o 10 giorni e si fa principalmente in due località che possono essere o Budapest e Cracovia, oppure Berlino e Cracovia, o appunto altre città che hanno un significato, che hanno avuto un significato particolare con la Seconda Guerra Mondiale, con la Shoah. Vedere appunto i campi di concentramento anche fuori da Cracovia, di Auschwitz-Birkenau, è stata una delle esperienze più forti e toccanti che io abbia mai provato.
Vedo che i ragazzi la vivono così, insomma, arrivano qua anche dopo le ore dello spazio studio, arrivano ed è come se fossero a casa loro, insomma, si vede che è un punto. La denominazione centro di aggregazione giovanile direi che è veramente perfetta, e che si possa pensare di chiuderlo con un mese di preavviso mi sembra un'eresia.
Ho visto il punto e virgola crescere, perché quando sono arrivata qua 15 anni fa non era assolutamente così. È cresciuto sia per le attività organizzate, sia perché praticamente, non dico che prima all'inizio fosse un vero e proprio dopo scuola, ma tutte le attività che sono sorte successivamente ne hanno fatto un vero e proprio centro di aggregazione. Di qui ricordo con estrema simpatia, forse qualcosa di più, la storia di Adil, no? Adil che viene via dal Marocco clandestinamente, attraversa la Svizzera, arriva in Italia, frequenta il punto, diventa educatore, e non solo diventa educatore ma diventa anche regista. Per cui chiudere un centro così significa chiudere a tanti Adil.
Sì, io vorrei che le persone che prendono le decisioni a Milano, come per esempio il comune o comunque i settori di zona, si possano rendere conto di quanto è importante questo luogo nello specifico, come tutti gli altri centri di aggregazione giovanile che ci sono a Milano, e che venga trovata una soluzione per risolvere questo problema, perché questo problema potrà solo aumentare. Chiudere un posto del genere può solo scatenare una serie di eventi negativi, perché sempre più ragazzi verranno abbandonati e non avranno più idea di che cosa fare. Infatti, quando aiuto i ragazzi a fare i compiti e loro mi guardano e mi dicono: ma adesso che cosa facciamo? Io non so più dove andare, io non so più cosa fare. Quindi quando io sento delle cose del genere da dei ragazzini che sono in prima media e che vedono questo posto come un luogo dove possono stare bene, mi chiedo veramente per loro come andrà a finire. Sicuramente sono arrabbiata, anche se non so effettivamente con chi arrabbiarmi o per quale motivo arrabbiarmi, e poi sicuramente sono triste, perché comunque sono cresciuta in questo posto e ci ha lasciato tante cose, quindi sapere che un posto del genere possa chiudere è come per me chiudere un pezzo di cuore, cioè un cassettino che io ho aperto e che un giorno mi viene chiuso senza sapere veramente il perché e senza riuscire a capirlo.
Anche se la cosa è utopica, spero che questo posto non venga chiuso, ovviamente, ma principalmente spero che questo posto possa rinascere dalle sue ceneri, ovvero possa essere un punto di riferimento per una persona in futuro che abbia voglia di costruire un altro centro di aggregazione giovanile per quei ragazzi che appunto saranno il futuro di questo mondo.
Questo podcast si chiude con Remedy, la sigla che usiamo da sempre, da quando facciamo radio al punto e virgola. Avete sentito la voce dei ragazzi molto emozionati dalla chiusura annunciata il 31 dicembre, annunciata dall'associazione La Fanciulezza, quindi l'ente che lo gestisce. Questo podcast ci serve anche di punto di riflessione su quanto i centri di aggregazione giovanile sono importanti per i ragazzi, e vogliamo a partire da lì riflettere assieme su questa problematica con i nostri ospiti. Quindi Carlo Badini, tu sei stato educatore e hai lavorato al punto e virgola. Vorrei un po' capire cosa provi dopo aver sentito questo podcast.
Beh, ciao a tutti, grazie dell'invito. e dell'emozione che mi avete fatto vivere, anche nel riascoltare ragazzi che ho seguito e con cui ho condiviso tante emozioni, tanti spazi di vita, e quindi sicuramente è molto emozionante risentirli. E, beh, il punto e virgola è un luogo dove, appunto, come si sente e come si è sentito nelle interviste dei ragazzi, dove è un luogo di passaggi, di intrecci, di storie e di biografie di ragazzi, di ragazze, di volontari, di giovani adulti che, appunto, portano una parte di loro all'interno di questo luogo incredibile e che da spazio comune diventa uno spazio di vita comune.
Sì, tanti dicono per me è una seconda casa, quindi si sente veramente, perché questa chiusura è stata annunciata poco tempo fa e quindi i ragazzi sono molto emozionati e non sanno veramente dove andare dopo, perché per loro è un riferimento al pomeriggio, dopo la scuola vanno lì a studiare, a fare laboratori. Abbiamo con noi Arianna Buas, ciao Arianna.
Ciao.
Eravamo insieme questo pomeriggio al punto e virgola e veramente tutti i ragazzi hanno scritto una petizione che adesso ha raggiunto 1000 firme, se non sbaglio.
Sì, la petizione ha da poco raggiunto le 1000 firme, è una petizione che abbiamo lanciato noi ragazzi dopo aver scoperto della chiusura del punto e ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di scrivere per cercare di manifestare il nostro dolore, la nostra rabbia contro la chiusura del punto. E devo dire che siamo tutti molto contenti del risultato che ha avuto.
Il Comune di Milano ha raccolto in qualche modo il vostro appello. Giovedì 19 dicembre all'1 ci sarà una commissione educazione dedicata al punto e virgola. In qualche modo c'è l'istituzione, come dire, si sono accorte che è venuto a mancare qualcosa, insomma, che chiudere un centro aggregazione non è come chiudere una strada per rifare marciapiede.
E, sì, sono molto contenta personalmente di aver visto una risposta da parte del Comune di Milano e sono molto contenta ci abbiano dato la possibilità di avere parola anche noi e di finalmente poter ascoltare l'associazione che non ci ha ancora effettivamente dato delle risposte. Quindi penso che questa occasione possa essere molto importante per noi ragazzi e per tutte le persone che tengono veramente al punto e virgola.
Dal podcast venivano fuori molte parole chiave, come dire, importanti, no? Casa, diversità, rispetto, si è parlato del treno della memoria, la storia di Adil, che è appunto una storia in qualche modo simbolica del percorso del CAG, no? Dall'arrivo in Italia con un percorso difficile a regista di, come dire, di fama nazionale, riconosciuto come un racconto importante. E la domanda che ci siamo posti un po' in questo periodo, come dire, di accompagnamento, di supporto alla campagna dei ragazzi, è quanto il Comune in qualche modo perda capacità di governo sulle proprie politiche sociali nel momento in cui delega tutto al terzo settore. Tu, Carlo, sono tanti anni che lavori nel mondo dell'educazione, cosa ne pensi?
Sì, penso che appunto il Comune dovrebbe cercare di mettere in campo degli altri finanziamenti per sostenere queste politiche della prevenzione al disagio giovanile che purtroppo da anni vengono tagliate e quindi purtroppo non si riescono a sostenere dei centri come questi, non sono più sostenibili neanche da gli enti gestori che fanno molta fatica. Poi ci sono enti gestori che magari riescono meglio e altri invece che hanno più difficoltà. E questa è una conseguenza un po' del fatto che purtroppo quasi tutti i servizi della prevenzione, che sono alcune prevenzioni, stanno chiudendo oppure sono alla canna del gas. Quindi ci ritroveremo poi in un futuro con servizi che non lavoreranno sulla prevenzione.
Cioè, oggi mi sembra che i centri di aggregazione, per come li conosciamo, appunto, vivono sicuramente grazie al supporto del bando annuale o biennale a seconda delle stagioni del Comune di Milano, ma poi anche collezionando, come dire, un puzzle di finanziamenti che spesso contribuiscono a costruire laboratori, occasioni di magari di vacanza durante l'estate, di supporto allo studio in vista degli esami, per cui è evidente che il comune da solo non riesce a mantenere i centri di aggregazione della città, e da una parte quindi è richiesta, come dire, un'alta capacità imprenditoriale del terzo settore, dall'altra parte, come dire, ci si aspetta anche una sensibilità e una, come dire, una visione politica che va al di là del percorso imprenditoriale poi delle cooperative, delle associazioni che gestiscono i centri. Per cui mi sembra di vedere una contraddizione, no? In questa doppia dimensione che si deve riuscire a incarnare nella gestione di un centro di aggregazione giovanile.
Sì, forse una doppia responsabilità, cioè nel senso che sia gli enti gestori che l'amministrazione comunale devono rendersi conto che sono responsabili per far andare avanti questi centri, quindi cioè, o si mettono insieme, fanno delle politiche di accordo e non... E anche i bandi che ci sono non possono essere dei bandi dove c'è della competizione, perché se no il rischio della competizione è che si fa fuori sempre qualcuno. Invece qua non si tratta di far fuori qualcuno, ma si tratta di finanziare più possibili i centri.
Per tornare ai ragazzi e all'importanza, no, di questi centri per loro, vorrei chiedere a Arianna quali sono i tuoi ricordi più belli, non lo so, di laboratorio, esperienze che hai vissuto al punto?
Allora, quando ero piccola, quando ero alle medie, mi ricordo del laboratorio di teatro che facevamo in una palestra che si trova vicino al punto e virgola, e era un laboratorio molto creativo perché comunque era un laboratorio basato sui movimenti del corpo, sull'importanza della gestione dei movimenti più che effettivamente su una rappresentazione di uno spettacolo teatrale, e penso che per degli adolescenti o dei ragazzi che si avvicinano all'adolescenza questo possa essere molto importante, perché ci sono tanti ragazzi che hanno ancora dei problemi a magari riuscire a comprendere come il loro corpo sta cambiando negli anni, mentre adesso che sono diventata più grande sono molto contenta di aver partecipato al laboratorio della radio, che mi ha dato la possibilità di scoprire veramente tante cose, perché con il laboratorio della radio abbiamo girato per il quartiere di Porta Venezia, prima a scoprirlo proprio come quartiere architettonico, infatti abbiamo scoperto il quadrilatero del silenzio, e poi successivamente con le interviste che abbiamo fatto alle persone che passavano per Porta Venezia abbiamo scoperto come Porta Venezia sia un quartiere aperto alla comunità LGBTQ e sia anche un quartiere in cui si possono riscoprire diversi lavori, come il lavoro di un antiquario a cui abbiamo fatto un'intervista molto bella, e niente, quindi il laboratorio della radio sicuramente è stato quello che mi è piaciuto di più negli ultimi anni.
E, oltre ai laboratori, cioè all'interno di questi laboratori, mi sembra che i ragazzi parlano di un momento adolescenziale in cui crescono e che li aiuta a crescere molto, perché l'adolescenza, essendo un momento difficile di passaggio per tanti ragazzi, cioè per tutti noi, non è stato un momento facile, credo, è un momento di cambiamento, c'è bisogno di persone di riferimento come gli educatori con cui si possono sfogare, dicono. Tu come l'hai vissuto questo?
Allora, sicuramente gli educatori hanno un ruolo molto importante, perché ci sono educatori che magari sono un po' più giovani e quindi li sentiamo più vicini, e educatori che magari hanno una certa età e sono sicuramente molto utili anche loro, proprio perché avendo già avuto un'esperienza di vita riescono a dare dei consigli che possono veramente risultare utili e efficienti. E sicuramente è bello avere una figura di un adulto con cui potersi confidare senza aver paura di sentire pressione, giudizio, e gli educatori giocano un ruolo veramente molto importante nell'aiuto dei ragazzi, non solo dal punto di vista educativo e scolastico, ma anche dal punto di vista umano.
Senti, Arianna, tu hai partecipato al treno della memoria invece?
No, no. Non ho avuto la possibilità.
Treno della memoria, questo viaggio di una settimana, 10 giorni che ogni anno viene fatto con i ragazzi, e mi pare che abbia sempre un impatto molto forte, nel senso che i ragazzi che incontriamo al ritorno da questa esperienza tornano sempre molto, come dire, colpiti da questo percorso di approfondimento nella storia.
Sì. anche i ragazzi dell'IRDA che non fanno il treno della memoria ma il viaggio della memoria, che è un po' diverso, però comunque vanno anche loro ad Auschwitz. Quest'anno andremo a Mauthausen e sono sempre molto colpiti. L'anno scorso abbiamo prodotto anche un podcast lì legato all'esperienza dei ragazzi di seconda generazione che andavano e ritornavano, e cioè fa vedere l'emozione che provano lì. Quindi comunque tutti i podcast di cui parla Arianna potete sentirli sul sito di Share Radio, perché li abbiamo pubblicati l'anno scorso, così vi potete fare un'idea del lavoro che si è fatto in questi laboratori radio. No, adesso Arianna, ti volevo chiedere anche quali sono le tue speranze.
Allora, la mia speranza è che se effettivamente il problema della chiusura del ponte è un problema strutturale del luogo, delle mura in cui tutti i giorni i ragazzi del ponte si ritrovano, io spero che il Comune di Milano possa comunque trovare un altro luogo dove i ragazzi possano ritrovarsi, possano essere aiutati e possano ritrovare le emozioni che hanno vissuto al punto e virgola. Se invece la chiusura del punto e virgola è dovuta più a una decisione di utilizzo dei fondi, allora vorrei tanto che qualcun altro riuscisse a trovare comunque un posto dove i ragazzi possano ritrovarsi, anche se il posto non si deve chiamare punto e virgola. Penso comunque che le persone che hanno negli anni creato il punto e virgola possano comunque ritrovarsi in un altro luogo e ricreare un nuovo centro di aggregazione dove tutti possano stare bene.
Arianna, tu sei arrivata da ragazzina, come dire, per il supporto compiti, e oggi ti trovi a fare la volontaria al punto e virgola. Come è stato questo processo di trasformazione? Com'è che un giorno hai deciso di andare a dare una mano ai ragazzi più giovani?
Mi è arrivato un messaggio un giorno sul cellulare in cui mi dicevano di una riunione che ci sarebbe stata qualche giorno dopo, e ho deciso dopo qualche anno di assenza di ripresentarmi al punto, e devo dire che sono stata veramente molto contenta perché ho ritrovato tutto quello che avevo lasciato prima. Sono stata riaccolta dalle persone che avevo lasciato e è stato come non essersene mai veramente andati. E visto l'aiuto che ho ricevuto negli anni, ho voluto anche io a mia volta aiutare i ragazzi che adesso sono alle medie, e sono davvero contenta di averlo fatto perché ho imparato tanto da questi ragazzi.
E tu, Carlo, cioè, cosa avresti voglia di dire come messaggio di speranza?
Allora, parole bellissime, e io volevo dare un messaggio di anche nel senso di speranza, perché il professor Harari dice una cosa molto bella sull'umanità. Dice che il segreto dell'umanità e del successo che ha avuto l'umanità è la capacità che l'uomo ha di immaginare e di immaginarsi. Allora io mi auguro che faccio a tutti i ragazzi del punto e virgola è quello di immaginare e di immaginarsi un posto nuovo e ancora più bello, perché credo che questo lo possono fare.
Vi ringraziamo per essere venuti questa sera a parlare del punto e virgola. Ci rimane poco tempo, purtroppo, e io vorrei chiudere con una canzone di speranza, un messaggio d'amore, di lotta. Quindi vi facciamo ascoltare una cosa già detta: questo mio amore di Amodei.
Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo questo mio amore, come grida il bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta, ed invece son qui senza fiato. E ti dico una cosa già detta, vorrei dirtelo questo mio amore, e parlartene a lungo e da fondo, come parla di un mondo migliore, chi vuol render migliore sto mondo. come parla chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco, ma sto zitto per non disturbare.